difficilmente per una riunione. Questa riunione deve essere una riunione un po' diversa da quelle che di solito abbiamo qui. Generalmente ogni volta che ci raduniamo qui è una riunione per la guarigione dei malati e per le necessità fisiche. È l'enfasi che viene data a questo. Ma stasera abbiamo iniziato questo risveglio per la guarigione dell'anima, lo spirito dell'uomo. Comunque, se il Signore vuole, domenica mattina alla scuola domenicale, domenica mattina avremo la preghiera per i malati ed una fila di guarigione per domenica mattina, se il Signore vuole. E queste serate della settimana siamo molto pressati a parlare sulle cose eterne per l'anima. Ora, noi sappiamo che quando un corpo viene guarito ci rende tutti felici, perché sappiamo che questo dimostra in modo ben preciso che il nostro Dio guarisce i malati. Ma quella persona malata, se vivranno abbastanza a lungo, può darsi che si ammaleranno di nuovo, forse con la stessa malattia da cui erano state guarite, e ciò non toglie la guarigione. Il dottore darà la medicina per la polmonite, forse due giorni dopo essi moriranno di polmonite dopo che lui li ha dichiarati sani. Accade di nuovo. Ma quando quell'anima è guarita, allora hai in te vita eterna. Ed io credo che siamo così vicini alla venuta del Signore Gesù che ci è necessario fare tutto quel che assolutamente possiamo per portare ogni anima al regno e portare il regno alla gente, che possiamo essere guariti nei nostri spiriti. Credo che il corpo di Gesù sia il corpo più malato che io conosca, cioè il corpo spirituale di Cristo sulla terra è molto malato. Ed ora noi non ci proponiamo di trattenervi troppo a lungo ogni sera, perché la prima sera non abbiamo abbastanza spazio per far sedere i nostri cari amici. Abbiamo in progetto di costruire una nuova chiesa, un tabernacolo grande proprio qui su questi terreni o ovunque guiderà il Signore, ma qui per quanto sappiamo. Ed ora dobbiamo annunciare le riunioni da mercoledì a domenica, ma poi domenica è vicina alle vacanze di Natale, ma essa, quando il Signore ci dice di fermarci, quello sarà il momento. Non sappiamo quali saranno i risultati, ma crediamo che le persone qui al tabernacolo e le nostre chiese associate, che è una di esse, è il tabernacolo della santità ad Utica, il cui pastore è il fratello Graham Schnelling, e a New Albany, dove il fratello Junior Jackson è pastore, ed anche fuori vicino all'autostrada, dove il fratello Rudel è pastore. Noi e loro, le chiese associate di questo tabernacolo, stiamo cercando di portare la nostra gente in una migliore comunione con Cristo. Quello è il nostro scopo. Così ho scelto di leggere e di insegnare per le prossime poche sere. Stasera voglio parlare sull'argomento di che cosa è lo Spirito Santo. E domani sera voglio predicare su per cosa esso è stato dato. E venerdì sera, e a coloro che registrano, non voglio che questo venga registrato venerdì sera. Come ricevo lo Spirito Santo? E come faccio a sapere quando ce l'ho? E poi noi semplicemente lasceremo, poi vedremo a cosa ci conduce il Signore per sabato e domenica. E domenica mattina un servizio di guarigione, per domenica sera un altro servizio evangelistico. Ed ora vogliamo che tutti sappiano che, e so che i registratori sono in funzione nella stanza sul retro, e desideriamo dire questo. Perché in queste riunioni come queste di tipo evangelistico noi abbiamo persone da differenti denominazioni di chiesa a cui a ciascuno è stato insegnato nella loro propria sfera di credo e ciò va bene. Io non ho mai voluto essere colpevole di seminare discordia fra fratelli e nelle riunioni di fuori io predico solo sulle grandi verità evangeliche della Scrittura, su ciò in cui credono i fratelli che sponsorizzano la mia riunione. Ma qui al tabernacolo io voglio parlare su ciò che crediamo. Quindi, se tu non lo capisci, sarei felice di avere da te una breve lettera o una nota per farmi una domanda del perché noi crediamo così, e sarei lieto di cercare di spiegarlo il meglio possibile. Sapete, ogni chiesa, se non si ha una dottrina, non si è una chiesa. Si deve avere qualcosa per cui prendere posizione, dei principi a cui tenersi. E senza tener conto di quale potrebbe essere l'affiliazione o denominazione di una persona, se quella persona è nata dallo Spirito di Dio, è mio fratello o mia sorella. Senza riguardo a noi potremmo non essere d'accordo in altre cose come l'est è lungi dall'ovest, ma noi siamo ancora fratelli. Ed io non vorrei far altro che cercare di aiutare quel fratello per un cammino migliore e più vicino a Cristo. E credo che un vero e reale cristiano farebbe lo stesso per me. Ora, ho chiesto a questo tabernacolo, ora non ci stiamo addentrando in questo solo per una riunione prolungata. Voglio addentrarmi in questo e voglio che voi, e ve l'ho chiesto, bruciate ogni ponte che sta dietro di voi e che mettiate a posto ogni peccato in modo da entrare in questo con tutto ciò che è dentro i nostri cuori e le nostre vite. Dobbiamo venire qui per il solo scopo di preparare le nostre anime per la venuta del Signore e per nessun altro scopo. E come vi ho espresso e detto che forse a volte potrei insegnare o dire qualcosa che potrebbe essere un po' contrario a quello di qualcun altro, il modo in cui lo hanno creduto. Io non sono venuto per una controversia, capite? Io vengo, siamo qui per preparare la venuta del Signore. E penso che questo piccolo gruppo, ho qui con me dei fratelli ospiti che conosco, che provengono da luoghi diversi, e siamo felici di averli. E senza dubbio per quelli lì fuori in tutto l'uditorio ce ne sono altri di fuori città, da fuori, d'intorno, qui alle nostre piccole città collegate. E siamo felici di avervi e vi apprezziamo molto se ci amate abbastanza da venire a sentire queste cose. Dio, la mia preghiera è che tu possa portare a casa con te, fratello mio, sorella mia, i più ricchi tesori che Dio può riversare nel tuo cuore. E a questo piccolo tabernacolo, considerando che io credo che vadano a questo tabernacolo fra le migliori persone che io credo siano sulla terra. Ora, io non ho mai detto tutte le persone migliori, ho detto fra le persone migliori sulla terra vanno in questo tabernacolo. Ma di giorno in giorno, rientrando di riunione in riunione, io vedo un gran bisogno di questo tabernacolo, un gran bisogno in esso, e cioè di un riempimento, ovvero una consacrazione, una vita più profonda, un cammino più vicino a Dio. Ed io ho promesso loro di fare questo, di avere questi messaggi per loro, e siamo lieti di farvi partecipare e di avere comunione con noi intorno alla parola di Dio mentre insegniamo e cerchiamo di esporre. Ora, le prime tre sere non prenderemo un argomento su cui predicare, ma per insegnare un messaggio dalla parola di Dio. Ed ora, poiché io non chiederei a nessuno di fare qualcosa che io stesso non farei. E questa settimana è stata per me un completo calvario. Sono stato così vicino alla perdita di coscienza, come lo definirei io, al punto che ero quasi fuori di me. Ma ho completamente arreso al Signore ogni volontà e tutto ciò che conosco. L'altra sera, circa un po' dopo mezzanotte, io e mia moglie, dopo esserci messi in piedi e aver pregato e parlato al Signore sullo sgabellino nella la nostra stanza davanti, con due Bibbie aperte ci siamo di nuovo consacrati a Dio per un completo servizio, per arrendere le nostre proprie volontà e tutto, ed ogni pensiero negativo, e servire il Signore Gesù. E confido che sia stata anche la vostra attitudine, che abbiate fatto la stessa cosa. Allora, quando veniamo stasera, veniamo su un terreno santo, fra questa gente che ha pregato e digiunato e ha fatto ammenda e si è preparata a ricevere qualcosa da Dio. E so che chi verrà affamato non andrà via affamato, ma Dio nutrirà con il pane di vita. Ora, prima che leggiamo dal suo sacro libro, chiniamo i capi solo un momento per la preghiera. Signore, stasera la preghiera è stata già offerta in questo luogo. Ci sono stati i cantici di Sion, sono stati cantati dai tuoi figli, i loro cuori si sono innalzati.
We have come here to consecrate ourselves to thee.
E noi siamo venuti qui per consacrarci a te e adorarti dal profondo della nostra anima.
And we're calling this to your remembrance, Lord.
E noi richiamiamo questo alla tua memoria, Signore, ciò che tu dicesti quando eri seduto sul monte ed insegnasti ai tuoi discepoli. Beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati.
You promised it, Lord. We are coming tonight with open hearts.
Tu lo hai promesso, Signore. Noi veniamo stasera con cuori aperti. Veniamo affamati e assetati e sappiamo che tu manterrai la tua promessa.
As we endeavor to open up these sacred pages,
mentre cerchiamo di aprire queste sacre pagine della Bibbia per leggerne i contenuti, possa lo Spirito Santo portarla ad ogni cuore. E possa quel seme cadere in una fede profonda e ricca che produrrà ogni promessa che la parola ha fatto. Ascoltaci, Signore, e nettaci, e provaci. E se c'è qualcosa di impuro che ci riguarda, Signore, un peccato inconfessato, qualcosa che non è a posto, rivelalo proprio ora, Signore. Noi andremo proprio dritti a farlo, poiché ci rendiamo conto di vivere nelle ombre della venuta del Signore Gesù. E, oh Dio Santo, Stasera noi siamo entrati nelle ombre della tua giustizia ed imploriamo una nuova dedicazione, consacrazione e riempimento dello Spirito Santo nelle nostre vite. Vedendo che i fuochi del risveglio cominciano ad affievolirsi, gettiamoci sopra legna della parola affinché essa possa accendere un nuovo fuoco, così i nostri cuori sarebbero pieni di zelo. Santificaci, Signore, tramite la Tua preziosa parola ed il Tuo sangue e la Tua grazia. Noi lo supplichiamo e a Te sarà ogni ringraziamento e lode. Togli ogni pregiudizio dai nostri cuori, nettaci, oh Signore. Dacci cuori puri e mani pulite e menti pulite affinché possiamo entrare nel Tuo santuario sera dopo sera, rallegrandoci e ripieni con il Tuo Spirito. Chiediamo questo nel nome di Gesù e per amor Suo. Amen. Desidero leggere la parola proprio ora e mentre vi chiedo di prendere le vostre Bibbie, le vostre matite, i vostri fogli per le scritture. Se desiderate in questa maniera sarebbe molto buono. Ed ora, mentre vi accingete al settimo capitolo di Atti con cui cominciare, per rispondere alla domanda, ovvero per cominciare a rispondere alla domanda che cosa è lo Spirito Santo? Non c'è niente che sconfiggerà Satana. Sulla terra non c'è ancora mai stato niente che potrebbe mai sconfiggere Satana come la parola di Dio. Gesù la usò nella sua grande battaglia. Egli disse, è scritto. E questa mattina, mentre alcuni giorni fa ascoltavo un programma che sembrava volesse dire che la creazione proviene dall'esplosione contemporanea di alcune ceneri e qualche fosfato e di alcuni prodotti chimici della terra e il caldo splendore del sole creò il germe di vita e fece venire fuori la vita. Quanto è ridicolo quando il calore del sole ucciderà qualsiasi germe di vita. Mettete un germe al calore del sole, esso lo ucciderà immediatamente. E non c'è una cosa simile, ma Satana cercava di inculcarmelo. E questa mattina, dopo aver accompagnato a scuola la mia piccola Rebecca, e sulla strada di ritorno, ho cominciato di nuovo ad accendere la radio ed ho pensato che mi sarei di nuovo imbattuto in quella roba. Così l'ho semplicemente spenta. E mentre risalivo la strada, Satana mi disse, sai che quest'uomo che chiami Gesù era solo un uomo comune, come uno dei suoi giorni, come Billy Graham oppure Oral Roberts? Era solo un uomo attorno a cui cominciarono a far radunare un po' di gente e a dire che egli era un grande uomo. E dopo un po' egli divenne più grande e poi diventò un Dio per loro. Ed ora si è diffuso in tutto il mondo da quando lui è morto ed è tutto. Pensai, come sei bugiardo. E poi mi voltai, mentre attraversavo Graham Street, dissi, Satana, tu che parli al mio conscio, vorrei chiederti delle cose. Chi era colui di cui i profeti ebraici parlavano che sarebbe venuto? Chi era il Messia unto? Cosa c'era in quegli uomini che lo videro in anticipo e raccontarono la sua vita, migliaia di anni prima che lui giungesse qui? Chi era che lo predisse alla lettera? E quando lui venne, dissero, egli fu annoverato tra i trasgressori, e lui lo fu. Egli fu ferito per le nostre trasgressioni, e lui lo fu. Egli ebbe la sua tomba con il ricco, ma sarebbe resuscitato il terzo giorno, e lui lo fece. E poi egli promise lo Spirito Santo, ed io l'ho ricevuto. Dunque faresti bene ad allontanarti da esso, perché è scritto nella parola ed ogni parola è vera. Allora lui se ne andò. Dategli semplicemente la parola, ciò lo fa. Egli non può resistere a quella parola, perché essa è ispirata. Cominciamo a leggere stasera nel 7° capitolo del libro degli Atti. E il sommo sacerdote gli disse: stanno queste cose in questa maniera? Ed egli disse: uomini, fratelli e padre, ascoltate, l'Iddio della gloria apparve ad Abramo nostro padre mentre egli era in Mesopotamia, innanzi che abitasse in Carran. E gli disse: esci dal tuo paese, del tuo parentado, e vieni in un paese il quale io ti mostrerò. Allora egli uscì del paese dei Caldei e abitò in Carran, e di là, dopo che suo padre fu morto, il Dio gli fece mutare stanza e venire in questo paese nel quale ora voi abitate. E non gli diede alcuna eredità in esso, non pure un piè di terra. Or gli aveva promesso di darlo in possessione a lui e alla sua progenie dopo lui, allora che egli non aveva ancora alcun figliuolo. Il Dio parlò così, che la sua progenie dimorerebbe come forestiera in un paese strano, e che quivi sarebbe tenuta in servitù e maltrattata per 400 anni. Ma, disse il Dio, io farò giudizio della nazione alla quale avranno servito, e poi appresso usciranno e mi serviranno in questo paese. Egli diede il patto della circoncisione, e così Abramo generò Isacco e lo circoncise nell'ottavo giorno, ed Isacco generò Giacobbe e Giacobbe i 12 patriarchi.
Upon this place we wish to approach the subject,
which I think. Su questo punto vogliamo accostarci all'argomento che penso sia l'eccezionale argomento di oggi, del che cosa è lo Spirito Santo? Che cosa è? E ora, il motivo per cui ho messo questi argomenti in linea così, non potete venire e ricevere lo Spirito Santo senza sapere cosa esso sia. E non potete riceverlo se non sapete cos'è, senza credere che esso vi è stato dato ed è per voi. E dunque non potete sapere se lo avete o no senza sapere che risultati esso porta. Dunque, se voi sapeste cosa esso è e per chi è e che azione esso porta quando viene, allora saprete cosa avete quando lo ricevete. Capite? Questo metterebbe proprio fine alla cosa. Proprio come stavo parlando oggi al nostro fratello Jeffries, e lui disse: mi piacerebbe trovarmi alla riunione stasera, ma sarò là domani sera. Lui non sapeva che la riunione fosse in programma perché non l'avevamo annunciata, proprio solo qui. Alcuni dei, il fratello Leo e gli altri, hanno scritto ad alcuni dei nostri amici di fuori città e glielo hanno detto. Dunque, perché non avevamo spazio. Ora, io dissi: fratello Jeffries, se tu mi mandassi ad azionare uno dei vostri pozzi di petrolio ed io non sapessi niente in merito, probabilmente lo farei esplodere. Potrei girare la chiave sbagliata o avviare il motore sbagliato. Dovrei sapere come farlo prima di farlo. Ed ecco il modo con il ricevere lo Spirito Santo. Si deve sapere per cosa si sta venendo e come riceverlo e cosa esso è. Ora, in primo luogo, lo Spirito Santo è stato promesso. Potremmo prenderci 10 settimane e mai solo sfiorare il margine di questo argomento. Cos'è lo Spirito Santo? Ma per prima cosa voglio affrontarlo, quel che basta per dare ogni sera un abbozzo, poi vedere la sera seguente se ci sono domande. Quanti qui dentro non hanno ricevuto lo Spirito Santo? Non sono stati battezzati con lo Spirito Santo? Alzate le mani se sapete di non esserlo stati. Guardate le mani. Ora voglio parlare su di esso come lo Spirito Santo sia un segno, poiché esso è un segno. Ce ne rendiamo conto che tutte le promesse ci sono date da Abramo. Fu il padre della promessa, perché Dio diede la promessa ad Abramo e alla sua progenie dopo di lui. La promessa fu fatta ad Abramo e alla sua progenie, e questo segno è per un popolo del patto. Ora c'è una grande differenza tra un cristiano e un cristiano ripieno di Spirito Santo. Ed ora prenderemo questo dalla Scrittura e lo collocheremo con esattezza nella Scrittura. In primo luogo c'è un cristiano che si professa essere un cristiano, ma se questo cristiano non è stato ancora riempito con lo Spirito Santo, lui è solo nel processo dell'essere un cristiano, capite? Lui professa di crederlo, ci sta lavorando, ma Dio non gli ha ancora dato questo spirito dello Spirito Santo. Egli non ha ancora raggiunto quel traguardo con Dio, che Dio lo ha riconosciuto. Perché questo, Dio fece un patto con Abramo dopo che egli aveva chiamato Abramo, che oggi è un simbolo della chiamata del credente. Lui chiamò Abramo ed Abramo andò via dal suo paese e andò in una terra straniera per dimorare fra gente straniera. Ed era un simbolo di quando Dio chiama un uomo per far cessare la sua meschinità, per pentirsi dei suoi peccati. Allora lui si allontana dalla compagnia in cui si trovava per vivere in una nuova compagnia, in mezzo a nuovi tipi di persone. E allora, dopo che Dio trovò Abramo essere fedele alla promessa che Dio gli aveva dato, che lui avrebbe avuto il figlio e tramite questo figlio tutta la terra sarebbe stata benedetta. Allora Dio confermò la sua fede dandogli un segno, e quel segno fu la circoncisione, e la circoncisione è un simbolo dello Spirito Santo. Proprio gli stessi versetti successivi di questo capitolo che abbiamo appena letto, se volete prenderne nota. E il Stefano disse nel 51esimo versetto: uomini di collo duro, incirconcisi del cuore e di orecchi, voi contrastate sempre allo Spirito Santo, come fecero i padri vostri, così fate ancora voi. La circoncisione è un simbolo dello Spirito Santo. E Dio diede ad Abramo il segno della circoncisione dopo che aveva accettato Dio sulla sua promessa e andò fuori in un paese straniero, capite? Era un segno. E tutti i suoi figli e la sua progenie dopo di lui dovevano avere questo segno nella loro carne, perché era una distinzione. Era per separarli da tutti gli altri popoli, questo segno della circoncisione. Ed ecco oggi Dio cosa usa? È il segno della circoncisione del cuore, lo Spirito Santo che rende la Chiesa di Dio una Chiesa separata da tutti gli altri credi, fedi e denominazioni. Essi sono presenti in tutti i tipi di denominazioni, ma tuttavia sono un popolo separato. Fatemi parlare ad un uomo per 2 minuti e posso dirvi se ha ricevuto o no lo Spirito Santo. Così potete voi. Esso li separa, è un marchio, è un segno, e lo Spirito Santo è un segno. Ed è nel Vecchio Testamento qualsiasi figlio che rifiutava la circoncisione, che era una prefigurazione dello Spirito Santo, veniva isolato dal popolo. Non poteva avere comunione con il resto della congregazione se lui rifiutava di essere circonciso. Ora compariamolo ad oggi. Una persona che rifiutasse di ricevere il battesimo dello Spirito Santo non può avere comunione fra quelli che hanno lo Spirito Santo. Non si può proprio farlo. Si deve essere di una natura. Come è, mia madre soleva dire, gli uccelli di uno stesso piumaggio si riuniscono insieme. Dunque è un vecchio proverbio, ma è uno vero. Non si vedono colombe e cornacchie avere comunione. I loro nutrimenti sono diversi, le loro abitudini sono diverse, i loro desideri sono diversi. Ed ecco il modo in cui è con il mondo e con un cristiano. Quando sei stato circonciso dallo Spirito Santo, il che significa tagliare via la carne. La circoncisione poteva solamente essere nel maschio, ma se la donna era sposata ad un uomo, lei era parte di lui, era circoncisa con lui. Ricordate in Timoteo dove essa ha detto lì, ma pure sarà salvata partorendo figliuoli se saranno perseverati in fede e santificazione con ogni onestà. Ora, la circoncisione. Voi sapete che quando la Sara rise nella tenda dietro di lei, al messaggio dell'angelo, quando egli disse, Abramo, non sapendo chi lui fosse, uno straniero, dov'è tua moglie Sara? Come faceva a sapere che lui avesse una moglie? Come disse Gesù, come fu ai giorni di Lot, così sarà alla venuta del figliuolo dell'uomo. Ricordate, quei segni non furono giù a Sodoma e Gomorra, nel mondo, fra i religiosi, ma furono per gli eletti, i chiamati fuori. E Abramo era un chiamato fuori, e la parola chiesa significa chiamati fuori, i separati, come Abramo che si era separato ed era stato circonciso. E allora, quando Sara rise al messaggio stesso dell'angelo, Dio l'avrebbe uccisa immediatamente. Ma lui non poteva danneggiare Sara senza danneggiare Abramo, perché essi erano uno. Lei era parte di lui. Voi non siete più due, ma uno. Dunque, la circoncisione. Oggi lo Spirito Santo circoncide il cuore ed è un segno dato. Qualcuno ha detto l'altro giorno, ripeto questo, non come una barzelletta, perché è la verità, ma sembra una barzelletta. Come ho detto spesso, questo non è il luogo per barzellette. Ma c'era un piccolo tedesco fuori sulla costa ovest dove ci trovavamo, lui ricevette lo Spirito Santo e andava per la strada e camminava per un breve tratto e alzava le mani e parlava in lingua e correva e saltava e gridava. E si trovava al lavoro andando avanti in quel modo e il suo capo gli disse, dove sei stato? Mi piacciono quei luoghi dove sei stato. Disse, devi essere stato giù in mezzo a quel mucchio di svitati. E gli disse, allora tu pensi che siano svitati? Disse, certo che lo sono. Disse, beh, lode al Signore per gli svitati. E disse, sai una cosa? I dadi hanno un ruolo importante. Disse, per esempio, l'automobile. Se tu togli tutti i dadi, non avrai altro che un mucchio di rottami. Dunque, questo è proprio giusto. Tu sei così diverso quando lo Spirito Santo viene su di te, al punto che non piaci alla mente di questo mondo, ed essi ti sono contro e non vogliono affatto avere niente a che fare con te. Tu sei nato da un altro mondo. Tu sei più o meno un alieno, 10 volte più alieno di come lo saresti se tu andassi nelle regioni più inoltrate delle giungle africane. Tu sei diverso quando lo Spirito Santo viene, ed esso è un segno, è un marchio fra la gente. Ora tu dici, allora, fratello Branham, quel segno della circoncisione fu dato ad Abramo, questo è vero, e alla sua progenie, sì? Va bene, ora rivolgiamoci ai Galati, 3:29, e vediamo come questo potrebbe applicarsi a noi. Galati 3:29. E vediamo come questa circoncisione potrebbe applicarsi ad un gentile, se noi siamo gentili, il che lo siamo per nascita naturale. Ora, per primo, voglio leggere il 16. Ora, le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua progenie. Abramo e la sua progenie. Non disse e alle progenie. Proprio qualsiasi tipo di dice, oh, anch'io sono le progenie d'Abramo? No, a una progenie, la progenie d'Abramo. Non alle progenie come parlando di molte, ma come di una e a essi e alla tua progenie, che è Cristo. Cristo era la progenie d'Abramo, lo credete? Va bene? Ora prendiamo il 28 e il 29. Non vi è né giudeo né greco, vi è né servo o libero, vi è né maschio o femmina, perciò che noi tutti siamo uno in Cristo Gesù. Ora, se siete di Cristo, siete adunque progenie d'Abramo e siete eredi secondo la promessa. In che modo noi assumiamo la progenie d'Abramo? Con l'essere in Cristo. Allora siamo progenie d'Abramo. E cos'era la progenie d'Abramo? Come potremmo proseguire con Romani 4 e diversi punti? Abramo non ricevette mai la promessa mentre era circonciso per mostrare che la circoncisione era solo un simbolo. Egli ricevette la promessa prima di essere circonciso. E fu un simbolo del riconoscimento della sua fede che aveva prima di essere circonciso. Ora, quando noi siamo in Cristo, diventiamo progenie d'Abramo e siamo eredi con Cristo. Quindi, non importa chi siamo, se giudeo o gentile. E la progenie d'Abramo ha la fede d'Abramo, che prende Dio in parola. Senza considerare quanto esso sembri ridicolo, quanto tu agisca fuori dal comune, quanto strano esso ti renda, tu prendi Dio in parola senza riguardo a nulla. Abramo a 75 anni e Sara a 65 presero Dio in parola e chiamarono ogni cosa contraria ad essa come se non fosse. Cosa credete che pensassero i dottori in quei giorni? Cosa credete che pensasse la gente quando vedevano un vecchio di 75 anni che andava in giro lodando Dio, che lui avrebbe avuto un bambino da sua moglie, lei di 65 anni, che aveva superato la menopausa da 25 anni? Ma vedete, la fede di Abramo ti fa agire in modo strano. E quando sei circonciso dallo Spirito Santo, esso fa la stessa cosa a te. Ti fa fare cose che non pensavi avresti fatto. Ti fa prendere la promessa di Dio e credere a Dio. Ora, esso è anche, oltre ad una promessa, è un segno, è anche un suggello. Ora, se volete andare con me in Romani, per primo voglio che veniate con me in Efesi 4:30 e leggiamo qui solo un minuto. Efesi 4:30 dice questo. Ora, avete sentito così tante persone che dicono che diverse cose sono i suggelli. Se tu entri nella chiesa, hai il suggello della chiesa. E alcune persone dicono è l'osservare un determinato giorno, un giorno di sabato, quello è il suggello di Dio. Altri dicono se diventiamo membri di una certa denominazione, siamo suggellati nel regno di Dio. Ora, la Bibbia ha detto ogni parola d'uomo sia menzogna e quella di Dio sia la verità. Ora, Efesi 4:30 dice così, e non contristate lo Spirito Santo di Dio col quale siete stati suggellati per lo giorno della redenzione. Dovrò essere un po' duro su questo ora nel stabilirlo. Ora, voi fratelli legalisti, rimanete semplicemente calmi per un po', capite? Avete notato quanto dura quel suggello? Non fino al risveglio successivo, fino alla volta successiva in cui qualcosa va male, fino al giorno della vostra redenzione. Ecco per quanto siete suggellati. Fino al giorno della vostra redenzione, quando siete redenti per essere con Dio, ecco per quanto vi suggella lo Spirito Santo. Non di risveglio in risveglio, ma di eternità in eternità, voi siete suggellati con lo Spirito Santo. Ecco cos'è lo Spirito Santo, è il suggello di Dio che egli ha trovato, hai trovato grazie ai suoi occhi ed egli ti ama e ti crede e mette il suo suggello su di te. Cos'è un suggello? Dunque, un suggello indica, ovvero significa, un'opera compiuta. Amen! Dio ti ha salvato, ti ha santificato, ti ha nettato. Ti ha approvato e ti ha suggellato e gli ha finito. Tu sei il suo prodotto fino al giorno della tua redenzione. Un suggellato è una cosa compiuta. Cos'è lo Spirito Santo? È un segno. Ci occuperemo di questo un po' più tardi, in un altro messaggio. Il segno di cui parlò Paolo. Le lingue erano un segno per i credenti, ovvero increduli. Ora, notate, ma in questo lo Spirito Santo è un segno. Io intendo, e lo Spirito Santo è un suggello. È un segno che Dio diede ai suoi figli scelti. Rigettarlo significa essere tagliati dal popolo. E riceverlo significa aver finito con il mondo e tutte le cose del mondo ed essere un prodotto su cui Dio ha messo un suggello d'approvazione. Una volta lavoravo in ferrovia qui fuori con Harry Waterbury e andavamo giù a caricare un vagone. Mio fratello Doc, che sta lì in fondo, aiuta a caricare i vagoni. Quando un vagone viene caricato, essi passano attraverso quel vagone, l'ispettore, e se lui trova qualcosa allentato dove potrebbe cadere e rompersi, o qualcosa che si potrebbe distruggere, lui non suggellerà quel vagone finché quel vagone non sarà caricato completamente, finché non sia stipato e in ordine, così che lo sballottamento del tragitto non danneggerà il prodotto che ha all'interno. Ecco qual è il motivo per cui non abbiamo molti suggellati. Siamo troppo dissoluti riguardo le cose. Quando l'ispettore passa per ispezionare la tua vita, per vedere se non sei un po' dissoluto riguardo le cose, un po' dissoluto riguardo la tua vita di preghiera, un po' dissoluto riguardo quel temperamento, un po' dissoluto riguardo quella lingua, parlare degli altri, egli non suggellerà mai il vagone. Qualche brutta abitudine, delle cose vili, una mente volgara. Egli non può suggellare il vagone. Ma quando egli ha trovato tutto al suo posto, l'ispettore, allora egli lo suggella. Sfido chiunque ad aprire quel suggello finché quel vagone non abbia raggiunto la sua destinazione per cui è suggellato. Ecco, non toccate i miei unti, non fate del male ai miei profeti. Poiché vi dico che sarebbe meglio per voi che una macina fosse appesa al vostro collo e foste gettati nelle profondità del mare che cercare di offendere o scuotere un po' il minimo di questi che sono suggellati. Capite cosa significa? Ecco cos'è lo Spirito Santo. È la tua sicurezza. È la tua protezione, è il tuo testimone, è il tuo suggello, è il tuo segno che io sono legato al cielo. Non importa cosa dice il diavolo, io sono legato al cielo perché egli mi ha suggellato, me lo ha dato. Egli mi ha suggellato nel suo regno ed io sono legato alla gloria. Che i venti soffino, che Satana faccia quel che vuole, Dio mi ha suggellato fino al giorno della mia redenzione. Amen. Ecco cos'è lo Spirito Santo. Oh, tu dovresti volerlo. Io non riuscirei ad andare avanti senza di esso. Si potrebbe dire tanto su questo, ma sono certo che voi sapete di cosa sto parlando. Ora, volgiamoci anche in Giovanni 14 solo per un minuto. Io amo proprio la parola. Essa è la verità.
Now, the Spirit of God, the Holy Ghost, what is the
Ora, lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, cos'è lo Spirito Santo? È lo Spirito di Cristo in te. Ora, prima che leggiamo qui, vorrei dire alcune parole di commento. Cos'è lo Spirito Santo? È un suggello. Cos'è lo Spirito Santo? È un patto. Cos'è lo Spirito Santo? È un segno. Cos'è dunque lo Spirito Santo? È lo Spirito di Gesù Cristo in te. Capite? Ancora un po', disse Gesù, e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete perché io sarò con voi, anche in voi, fino alla fine del mondo. Lo Spirito di Dio nella sua Chiesa. Per cosa? Per cosa lui lo fece? Questo è un po' sull'argomento di domani sera. Ma per cosa lo fece lui? Perché egli? Perché lo Spirito Santo? Per cosa? Lui per cosa venne? Lui per cosa venne in te? Lui per cosa venne in me? Era per continuare le opere di Dio. Io faccio sempre ciò che piace al Padre mio. Io non sono venuto per fare la mia propria volontà, ma quella del Padre che mi ha mandato. E il Padre che mi ha mandato è con me. E come il Padre mio ha mandato me, così io mando voi. Oh, mai! Il Padre lo mandò, entrò in lui. Il Padre che mandò Gesù venne in lui, operò tramite lui. Il Gesù che ti manda va con te ed è in te. E se quello Spirito vivendo in Gesù Cristo lo fece fare e agire nel modo in cui fece Lui, tu avrai un'idea complessiva di come esso agirà quando è in te. Perché quella vita non può cambiare. Essa andrà di corpo in corpo, ma non può cambiare la sua natura, poiché esso è Dio. Ora, in Giovanni 14, leggiamo solo un po', cominciando dal 10° versetto. Credi tu che io sono nel Padre e che il Padre in me? Le opere, le parole che io vi ragiono, non le ragiono da me stesso. È il Padre che dimora in me è quel che fa le opere. Pensateci. Ora, credetemi che io sono nel Padre e che il Padre in me, se no, credetemi per esse opere. In verità, io vi dico che chi crede in me, anche egli, le opere le quali io fo, anzi, ne farà delle maggiori di queste, perciò che io me ne vo al Padre. Non vedete? Capite in che modo egli lì lo disse? Ora osservate questo come termina questo. Leggerò solo un po' più avanti. Leggeremo fino a quasi il 20° versetto. E ogni cosa che voi avete chiesta in... vediamo, io avevo il... sì. Esatto. E ogni cosa che voi avrete chiesta nel nome mio, quella farò, a ciò che il Padre sia glorificato nel figliuolo. Se voi chiedete cosa alcuna nel nome mio, io la farò. Se voi mi amate, osservate i miei comandamenti. E io pregherò il Padre, ora guardate, ed egli vi darà un altro consolatore che dimori con voi in perpetuo. Cioè lo Spirito della verità, il quale il mondo non può ricevere, perciò che non lo vede e non lo conosce, ma voi lo conoscete, perciò che dimora appresso di voi e sarà in voi. Chi è dunque quello Spirito? Cos'è lo Spirito Santo? È Cristo in te, il Consolatore, cioè lo Spirito Santo. E quando il Consolatore sarà venuto, egli farà le stesse cose che ho fatto io mentre il Consolatore è in me. Io pregherò il Padre ed egli vi darà questo Consolatore. Voi conoscete il Consolatore, il mondo non lo conosce, mai lo conoscerà, ma voi lo conoscete perché egli dimora ora con voi, Gesù che parla. Ma egli sarà in voi, eccovi, ecco il Consolatore, sarà in voi. Io non vi lascerò orfani, io tornerò a voi, io non... Ora, quello è il Consolatore, Cristo. Ecco cos'è lo Spirito Santo, è Cristo. Fra qui a un poco di tempo il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perciò che io vivo e voi ancora vivete. Oh, potremmo andare avanti e avanti, ma sappiate, egli cos'è? Egli è un suggello, egli è un segno. Egli è un consolatore, capite come egli sia ogni cosa? La progenie d'Abramo lo eredita. Ora troviamo anche che il cos'altro è il consolatore. Andiamo in 1 Giovanni 16:7, vediamo se lui non è anche avvocato. Sapete cos'è un avvocato? Che lo rende un difensore. Noi abbiamo un avvocato, lo sappiamo. 1 Giovanni 16:1. Oh, aspettate un minuto, scusatemi. È 16:7. Scusatemi davvero per aver detto questo. L'ho letto male sul mio, ho preso 16:7. Nevertheless, I tell you the truth. Ma pure io vi dico la verità, egli v'è utile che io me ne vada, perciò che se io non me ne vo, il Consolatore non verrà a voi, ma se io me ne vo, io ve lo manderò. E quando esso sarà venuto, convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Di peccato perciò che non credono in me, di giustizia perciò che io me ne vo al Padre mio e voi non mi vedrete più, di giudizio perciò che il principe di questo mondo è già giudicato. Mai, ora, l'avvocato si trova in 1 Giovanni 2:12. Dunque, leggiamo, solo un minuto, 1 Giovanni 2:12. Vi chiedo scusa, 1 Giovanni sono 1 e 2, ho scritto questi, 1 Giovanni 2:1-2. Figlioletti miei, io vi scrivo queste cose a ciò che non pecchiate, e seppur alcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato appo il Padre, cioè Gesù Cristo giusto. Chi è l'avvocato? Gesù Cristo, il giusto. Ed esso è? Esso è il purgamento dei peccati nostri, e non solo dei nostri, ma ancora di quelli di tutto il mondo. Cos'è lo Spirito Santo? È un avvocato. Cos'è un avvocato? Esso cosa fa? Fa il difensore. Ha misericordia. Esso sta al tuo posto. Esso fa cose che tu non puoi fare. Esso è un'espiazione per i tuoi peccati. È la tua giustizia. È la tua guarigione. È la tua vita. È la tua resurrezione. Esso è tutto quello che Dio ha per te. Egli è un avvocato. Come potremmo entrare nei dettagli ed analizzarlo? Di come esso fa intercessione per la nostra ignoranza? A volte, quando noi abbiamo lo Spirito Santo, ignorantemente vacilliamo in qualcosa. Lo Spirito Santo è lì per farci da avvocato. Egli è il nostro avvocato. Egli è il nostro procuratore. Egli sta lì e intercede per noi. Noi non intercediamo per noi stessi, perché lo Spirito Santo in noi intercede per noi. Lo Spirito Santo si esprime a volte con parole che non potete comprendere e fa intercessione per noi. Ecco cos'è lo Spirito Santo. Quando entro in qualcosa, io cammino come un bambino, tu cammini come un piccolo individuo. Noi stiamo camminando in un mondo di tenebre pieno di nemici, pieno di peccato, pieno di trappole, pieno di tutto. Tu dici, io ho paura di intraprendere la vita cristiana, io ho paura di fare questo, ho paura che farò questo. Non aver paura, noi abbiamo un avvocato, amen. Egli ci sta vicino, egli è in noi e fa intercessione per noi. Lo Spirito Santo ci fa costantemente d'avvocato, continuamente. Egli è il nostro avvocato. Come ringraziamo Dio per questo. Un suggello, un segno, lo Spirito di vita, l'Iddio del cielo, il Consolatore, la vita, l'Avvocato. Lui cos'è? Oh, mai! Potremmo proseguire per ore con questo. Ora cambieremo solo un minuto. Ora, chiederemo ora, ci è stato promesso negli ultimi giorni, questo avvocato, suggello, promessa, tutto ciò di cui stasera abbiamo detto di lui, ci è stato promesso nell'ultimo giorno 10.000 volte tanto. In quel giorno essi non lo avevano, avevano solo un suggello nella loro carne come un simbolo e un segno, credendo che esso stesse venendo, e camminavano all'ombra della legge, cioè erano circoncisi nella carne. Oggi non camminiamo all'ombra della legge, noi camminiamo nella potenza della resurrezione. Camminiamo nella potenza dello Spirito che è il nostro vero suggello, il nostro vero avvocato, il nostro vero consolatore, il nostro vero segno che siamo nati dall'alto. Gente strana e particolare che agisce in modo strambo, che prende Dio in parola, definendo sbagliato tutto il resto. La parola di Dio è giusta. Ecco, ecco cos'è lo Spirito Santo. Lo volete? Non vi piacerebbe averlo? Vediamo se esso è stato promesso. Ora torniamo a Isaia, il libro di Isaia. Prendiamo il 28 capitolo di Isaia. Ora andremo in Isaia 28 e cominceremo intorno al... Prendiamo l'ottavo versetto. Vediamo cosa disse Isaia 712 anni prima che esso venisse. Potremmo dire molto su questo, andare indietro, molto indietro, ma cominceremo proprio da qui e vedremo se esso è stato promesso alla Chiesa. In che giorno si suppone che esso dovesse venire? Negli ultimi giorni, quando ci sarebbe stata la corruzione. Ora ricordate, la parola è al plurale, giorni, gli ultimi due giorni, gli ultimi 2000 anni. Ora l'ottavo versetto, tutte, perciò che tutte le tavole sono piene di lordure, non vi è più netto luogo. Cercate in giro oggi per trovarlo. Guardate attorno e vedete se ci troviamo in quel giorno. Tutte le tavole dunque vanno alla cena del Signore e per prima cosa nel senso materiale prendono un vecchio pezzo di pane dietetico o un cracker e lo rompono e fanno la comunione. Quando si suppone che sia preparato da mani di Spirito Santo e pane non lievitato, Cristo non è sporco e lordo e quello lo rappresenta. Un'altra cosa, essi la danno a gente che beve, bente, ruba, fuma, mastica, proprio di tutto purché appartengano alla Chiesa. Lungi da questo. Se un uomo la prende, quando noi qui stiamo mangiando questo, lui sta inalando e bevendo la condanna a se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Se lui non vive la vita, se ne tenga lontano. E se tu non la prendi, dimostra che la tua propria coscienza è colpevole. Gesù disse, chi non ne mangia non ha parte con me. Ma tutte le tavole del Signore sono diventate piene di lordura. Non c'è più un luogo netto. Ascoltate, se questo non raffigura oggi. A chi si insegnerebbe la scienza? E a cui si farebbe intendere la dottrina? Chi intenderà la scienza? A chi possibile si farebbe intendere la dottrina? Beh, benedetto sia Dio, io sono presbiteriano, io sono metodista, io sono pentecostale, io sono nazareno, io sono pellegrino della santità. Questo non significa niente per Dio, solo un'altra tavola. A chi farei conoscere la dottrina? Che tipo di dottrina? Metodista? Battista? Presbiteriana? Pentecostale? La dottrina della Bibbia. A chi farei conoscere la dottrina? Come fai a sapere quando lo hai ricevuto? Ci addentreremo in questo venerdì sera, capite? A chi farei conoscere la dottrina? Osservate ora. Costoro sono come bambini spoppati, svezzati dalle mammelle. Bambini piccoli che dicono, beh, io vado in chiesa, mia madre apparteneva a questa chiesa. Io non ho niente contro questo, caro fratello, e mi rendo conto che questo viene registrato. Questo va bene, appartenere alla chiesa della mamma, ma ascolta, la mamma camminò in una luce, tu stai camminando in un'altra. Lutero camminò in una luce, Wesley camminò in un'altra. Wesley camminò in una luce, Pentecoste camminò in un'altra. Ma oggi noi stiamo camminando più in alto di quella, e se ci sarà un'altra generazione, essa andrà oltre a noi. Indietro, nei primi giorni, quando la cosa era ampia, molto ampia, Lutero insegnò la giustificazione per fede. Fu solo per portare le persone dal cattolicesimo al protestantesimo, nella comunione intorno alla parola. Giustificazione per fede, quella era una sfera molto ampia. Essi non si mossero mai da questo. Si presentò un altro risveglio di nome John Wesley. Esso li scrollò da questo e la portò alla santificazione, a vivere una buona vita pura e santa, santificata dalla parola di Dio che dà gioia nel proprio cuore. Questo scrollò molto della dottrina luterana. Poi si presentò la Pentecoste con il battesimo dello Spirito Santo e lo restrinse di nuovo col ricevere lo Spirito Santo. Esatto. Ed ora ha cominciato a scuotersi e i doni e la restaurazione e lo Spirito di Dio è venuto nella Chiesa nella pienezza dei segni e prodigi e ha scosso la Pentecoste. Cos'è? Siamo così vicini alla venuta del Signore Gesù che lo stesso Spirito che era in Lui sta operando nella Chiesa, facendo le stesse cose che fece quando Lui era qui sulla terra. Non è mai accaduto da qualche parte dal tempo degli Apostoli fino a questo tempo. Perché? Vedete, è ampio, si restringe. Cos'è? Proprio come la tua mano che giunge all'ombra, il negativo, ma cos'è? È un riflesso. Cos'era Lutero? Un riflesso di Cristo. Cos'era Wesley? Un riflesso di Cristo. Guardate, l'epoca di Billy Sunday è appena finita. L'altro giorno il vecchio dottor Whitney ha insegnato proprio qui, su questo pulpito, che l'ultimo della vecchia scuola è morto, credo, intorno ai 90 anni. Billy Sunday era un promotore di risvegli per le chiese nominali nei suoi giorni. Lui parlò chiaro e tondo, si alzò là in piedi a gridare, «Tutti voi metodisti, incamminatevi nella via del pentimento, predicatori e tutti!» Tutti voi battisti, incamminatevi nella via del pentimento. Voi presbiteriani, lui parlò chiaro e tondo, fu il Billy Graham di questo giorno. Notate? E allora nello stesso momento in cui la chiesa nominale stava avendo il suo risveglio, cosa accadde? Il pieno Vangelo stava avendo un risveglio. Vennero avanti i fratelli Bosworth, Smith Wigglesworth, il dottor Price, I'm McPherson, tutti quelli. Guardate, Smith Wigglesworth morì in una notte, il dottor Price morì il mattino dopo, nel giro di 24 ore io ero sul campo. Ora la mia fine sta arrivando, guardate, non sentite molto di Billy Graham, non sentite molto di Oral Roberts, vedo le mie riunioni sfumare. Che succede? Siamo alla fine, un'altra epoca. Come entrarono Billy Sunday e gli altri? Essi entrarono proprio dopo il grande risveglio di Moody. Quando entrò Moody? Proprio dopo il risveglio di Knox. Quando entrò Knox? Proprio dopo il risveglio di Finney. Finney dopo Calvino, Calvino dopo, così, Wesley e Wesley dopo Lutero. Proseguì lungo le epoche. Non appena un risveglio è finito, Dio ne suscita un altro e fa più luce. Continua a muoversi, così. Ora siamo alla fine di questo tempo. Ogni uomo ha guardato alla fine della sua congiunzione per la venuta di Cristo, ma hanno dovuto restare molto in attesa. Il ritorno dei giudei, dischi volanti nei cieli, tutte le cose che vediamo oggi, ma siamo alla fine, siamo qui ora. Essi sapevano che la Chiesa doveva ricevere potenza che avrebbe prodotto nella Chiesa le stesse opere di Cristo, perché l'ombra diventa sempre più profonda e riflette di più. Prendi un'ombra, più lontano è l'ombra, meno riflesso ottieni dall'ombra. Dopo un poco, l'ombra si avvicina sempre più, finché l'albero e l'ombra sono la stessa cosa. Ora, lo Spirito di Dio ha operato sotto la giustificazione sotto Lutero, la santificazione sotto Wesley, il battesimo dello Spirito Santo sotto Pentecoste. Ed eccolo nell'ultimo giorno, che compie e fa le stesse cose che esso fece quando era in Cristo. Cos'è? La Chiesa e Cristo sono diventati uno! E non appena essi si uniscono insieme, quell'ultimo collegamento, lei passerà attraverso il cielo gridando, compariranno Wesley, Lutero e tutto il resto di loro, lì, di quei giorni passati. Chi è primo sarà ultimo, chi è ultimo sarà primo e verrà la resurrezione. Siamo al tempo della fine. Ascoltate, ecco cosa fa lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo con la giustificazione, capite? Solo una tenue ombra di esso. Lo Spirito Santo con la santificazione, un'ombra un po' più profonda di esso. Lo Spirito Santo col battesimo di esso, un'ombra più profonda. Ora, lo Spirito Santo con la restaurazione della sua stessa persona, che stando qui dentro produce segni e prodigi come lui fece al principio. Gloria! Se avete intenzione di chiamarmi Santo Rotolante, potreste ad ogni modo cominciare pure ora. Ascoltate, fratelli, ascoltate questo. Tutte le tavole sono piene di vomito. Non vi è più netto luogo. A chi si insegnerebbe la scienza? A cui si farebbe conoscere e intendere la dottrina? Costoro sono come bambini spoppati, svezzati dalle mammelle. Non bambini piccoli, bambini presbiteriani, bambini metodisti, bambini pentecostali, bambini luterani, bambini nazareni. Lui vuole qualcuno che sia disposto a staccarsi dalle mammelle e a mangiare del cibo solido. Ecco che arriva! Perciò che bisogna dar loro insegnamento, dopo insegnamento, linea dopo linea, dopo linea, un poco qui, un poco là, concessio che io parli a questo popolo con labbra balbettanti ed in lingue straniere. Perciò che egli aveva lor detto, questo è il riposo, date riposo allo stanco, questa è la quiete, ma essi non hanno voluto ascoltare. Lo Spirito Santo, se quello non è proprio il modo in cui venne il giorno di Pentecoste, profetizzato 712 anni prima che esso venisse, eccolo venire proprio esattamente nel giorno di Pentecoste. Qualcuno disse, osservare il giorno di sabato. Io non sto rigettando né facendo luce sulla Chiesa o religione di qualcuno. Ma disse, il giorno di sabato. Il sabato di Dio era il giorno di riposo. Qui è il giorno di riposo. Questo è il riposo. Egli disse, date riposo allo stanco. Eccolo. Amen. Sarà insegnamento dopo insegnamento, linea dopo linea. Qui c'è il riposo. Cos'è lo Spirito Santo? Il riposo. Oh, venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi alleggerò. Lui, cos'è? Colui che viene in te, ti dà pace, il tuo segno, il tuo consolatore, consolato, a riposo, suggellato. Tu, come sei? Esso è un segno. Il mondo riconosce che ti è accaduto qualcosa. Esso cos'è? È un consolatore. Esso cos'è? Un suggello. Tu sei a riposo. Tu hai... è il tuo avvocato. Se a te, se ti accade qualcosa, c'è qualcosa lì che ti fa immediatamente da avvocato, capite? Facendo intercessioni. È lo Spirito di Dio che vive nella Chiesa, che profetizzò esattamente cosa avrebbe fatto quando veniva. Sarebbe stato un riposo eterno per sempre. Dio fece il mondo, Ebrei, il quarto capitolo. Dio fece il mondo e si riposò al settimo giorno. È giusto. L'ottavo giorno ritornò sotto, egli lo diede ai giudei per patto per un certo lasso di tempo. Esatto. Ma essi vanno e si riposano un giorno, ritornano. Il primo giorno della settimana ricominciano, cominciano di nuovo. Quello non è il riposo di cui parlò Dio. Quando Dio fece il mondo in sei giorni, quando andò a riposarsi, si riposò da allora in avanti. E esatto, questo pose fine alla cosa. Lui non ritornò l'ottavo giorno e cominciò di nuovo. Era solo un'ombra. Ora, quello era un simbolo come la luna per il sole. Ma quando il sole sorge, noi non abbiamo più bisogno della luna. Ora, notate questo. Oh, in Apocalisse 11, la donna sotto ai cui piedi la luna e alla cui testa il sole. Oh, potremmo analizzare la Bibbia dalla prima all'ultima pagina e mostrarvelo, capite? Ma cos'è? Quando la Bibbia ha detto in Ebrei, al quarto capitolo, se Gesù avesse dato loro un giorno di riposo, egli ne avrebbe poi parlato, egli avrebbe parlato di un giorno di riposo. Di quale giorno parlò lui riguardo a un riposo? Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi alleggerò. Matteo l'undicesimo capitolo, 22° versetto. Guardate, dunque, noi troviamo questo quando veniamo a Lui. Perché colui, ha detto Ebrei 4, che è entrato nel riposo di Gesù, si è riposato dalle sue opere mondane come Dio dalle sue, quando egli fece il mondo per non ritornare adesso mai più. Per quanto siete suggellati dallo Spirito Santo fino al giorno della vostra redenzione. Ecco quel riposo, consolazione, avvocato, suggello, liberatore. Oh, mi sento piuttosto eccitato, vero? Mi sento piuttosto benedetto. Oh, ci è stato esso promesso, fratello Branham? È provato dalla Bibbia? Va bene, andiamo a Gioele, scopriamo cosa disse Gioele di esso. Quanto sono grato per la benedetta parola di Dio. L'amate? Credo che se non fosse per la parola, non so dove starei. Va bene, siamo in Gioele ora. Andremo in Gioele, il secondo capitolo di Gioele, e cominceremo al 28° versetto. Gioele 2,28, 800 anni prima della venuta di Cristo, il profeta nello Spirito. Ora ascoltate. E avverrà dopo queste cose che io spanderò il mio Spirito sopra ogni carne. I vostri figliuoli e le vostre figliuole profetizzeranno, i vostri vecchi sogneranno dei sogni e i vostri giovani vedranno delle visioni. Spanderò in quei giorni del mio Spirito e ziandio sopra i miei servi e la mia serva. E farò prodigi in cielo, in alto ed in terra, sangue, fuoco e colonne di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna diventerà sanguigna avanti che verrà il grande e spaventevole giorno del Signore. Ma egli avverrà che chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Cioè un... Oh, cosa? Gioele, avete notato? In Atti 2 Pietro citò lo stesso versetto. Disse, uomini israeliti, ricevete le mie parole. Costoro non sono ebri. Questo è un popolo suggellato, consolato, particolare, marchiato. Costoro non sono ebri come voi stimate, Atti 2, in quanto che non siano più che le tre ore del giorno. Ma questo è quello che fu detto dal profeta Gioele e avverrà negli ultimi giorni che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne. Cos'è esso? Cos'è lo Spirito Santo? Va bene, ora, osserviamolo ancora. Promesso ai credenti, ecco cos'è esso. Ora, questo Spirito Santo, scopriamo cos'è, solo un minuto. A chi è esso promesso? Ai credenti. Ora andiamo in Luca, il 24esimo capitolo di Luca. Ascoltate cosa disse Gesù nelle sue ultime parole, prima che lasciasse la terra. Luca, il 24esimo capitolo. E voi che state scrivendo, potete annotarlo, poi studiarlo domani quando avrete più tempo. Ora, Luca 24:49, ascoltate Gesù che parla. Alla fine, quando lui stava scendendo nella gloria, l'ascensione, ecco qui le parole che egli disse ai suoi discepoli. Ecco, io mando la promessa del Padre mio. Che promessa? Il suggello, il segno, il consolatore e tutte queste cose di cui ho parlato ed altre migliaia in più. Io mando sopra voi la promessa del Padre mio. Che promessa? Quella che Isaia disse che sarebbe venuta. Io parlerò a questo popolo con labbra balbettanti e in lingue straniere. Io manderò quel riposo su di voi. Io manderò ciò di cui parlò Gioele, che avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito su di voi. Oh, io ve lo manderò e farò che ogni nazione, ogni persona, cominciando da Gerusalemme, io introdurrò la progenie d'Abramo sotto questo patto. Io suggellerò ognuno di loro, vedete, io spanderò il mio spirito. Io manderò sopra voi la promessa del Padre mio. Or voi dimorate, cioè aspettate nella città di Gerusalemme, finché voi siete rivestiti della virtù da alto. Cos'è dunque lo Spirito Santo? Virtù dall'alto. Non virtù dal vescovo, non virtù dalla chiesa, ma virtù dall'alto. Come venne quella virtù? Con l'unirsi alla chiesa? Vi sfido a dire che questo è giusto. Con l'unirsi a una chiesa, stringendo la mano al predicatore? No, signore. Ora, a voi cattolici, sporgendo la lingua e prendendo la prima comunione? No, signore. Come venne la virtù dall'alto? Leggiamo un po' più avanti. Andiamo in Atti 1:8. Ora, essi erano riuniti insieme. Ora, qui stavano parlando di Gesù quando erano riuniti insieme e avevano ordinato un altro a prendere il posto di Giuda. Atti 1:8, ma voi riceverete la virtù dello Spirito Santo, il quale verrà sopra voi. Cosa? Se diventi membro del Tabernacolo Branham? No. Se diventi membro della Chiesa Metodista, della Chiesa Cattolica, della Presbiteriana? Non è così nella Bibbia. Quella è dottrina fatta dall'uomo. Ma riceverai virtù dopo che sei diventato predicatore? No, signore. Tu riceverai virtù dopo aver preso la laurea in lettere? No, signore. Tu riceverai virtù dopo aver preso la tua laurea in teologia? No, signore. Tu riceverai virtù dopo essere stato battezzato in acqua? No, signore. Tu riceverai virtù dopo aver preso la prima comunione? No, signore. Vedete, quella è tutta roba fatta dall'uomo. Ascoltate cosa disse la Bibbia. Cosa disse Gesù? Voi riceverete la virtù dello Spirito Santo, il quale verrà sopra voi. Cos'è lo Spirito Santo? La virtù. Dunque, dopo questo, voi mi sarete testimoni, solo voi dodici, voi testimoniate a Gerusalemme, voi mi sarete testimoni e in Gerusalemme, Giudea, Samaria, infino all'estremità della terra, che non sono ancora state raggiunte. E dette queste cose, fu elevato, essi veggendolo, e la nuvola lo ricevette e lo tolse dinanzi agli occhi loro. Ora, Girate sull'altro lato della pagina, osservate queste profezie che accadono. E come il giorno della Pentecoste era giunto, tutti erano in pari, tutti erano insieme di pari consentimento. E di subito il pastore entrò e... sono uscito fuori rigoli, non è vero? Di subito il sacerdote venne all'altare? No. E di subito si fece un suono, non solo una finzione. Esso era là, un suono. Un ministro si stava avvicinando alla porta? Il sacerdote aveva la comunione venendo fuori dal luogo santo? No, niente del genere. Si fece dal cielo un suono, non il fruscio di un piede. Si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia. Oh, mai! Ed esso riempie tutta la casa dove essi sedevano. Cos'è lo Spirito Santo? Ecco dove essi ricevettero virtù. Ecco dove essi erano presupposti aspettare. Ecco cosa accadde quando essi lo fecero. Tutto profetizzato da Genesi in poi, da Abramo fino alla fine, che esso sarebbe venuto e come sarebbe venuto e i risultati che sarebbero giunti. Cos'è esso? È promesso alla Chiesa, ai credenti. E riempì tutta la casa dove essi sedevano, e apparvero loro delle lingue spartite come di fuoco, e ciascuna d'esse si posò sopra ciascun di loro. E tutti furono ripieni dello Spirito Santo, e cominciarono a parlare lingue straniere secondo che lo Spirito dava loro a ragionare. Ora entreremo in questo venerdì sera, lo lasceremo proprio lì, vedete? Com'è esso? È una promessa alla Chiesa, assolutamente una promessa. Va bene, ora troveremo, dopo che furono ripieni, fino a quando furono suggellati? Quanti qui dentro hanno ricevuto lo Spirito Santo? Vediamo le mani. Ce ne sono di più con lo Spirito Santo che senza. Noi vogliamo che tu sia uno di noi, fratello, sorella. Quando tu capisci cos'è esso, esso è lo Spirito di Dio che dimora in te per fare le opere di Dio. Ogni volta che Dio ha mandato del suo Spirito in uno dei suoi servitori, uno dei suoi profeti, uno dei suoi insegnanti, uno dei suoi apostoli, essi sono sempre stati rigettati dal mondo. Sono stati considerati pazzi in ogni epoca che ci sia stata, anche quando Paolo era davanti ad Agrippa e disse nella maniera che chiamate eresia. Cos'è eresia? Pazzo! Nella maniera che essi chiamano pazzia, un mucchio di svitati, quello è il modo in cui adoro l'Iddio dei nostri padri. Sono così lieto di poter dire di essere uno di loro. Sì, Signore, esatto. Sono così lieto di poter dire di essere uno di loro. Ora, dopo che questo Spirito Santo cadde su di loro, esso li rese così amorevoli al punto che tutto era in comune. Esatto? Mai, mai, che comunione! A volte cantiamo quel cantico, oh che comunione, oh che gioia divina. Eccolo, essi non si preoccupavano se il sole splendesse o meno, non chiedevano un comodo letto di fiori. Ora, io riceverò lo Spirito Santo, mi dicono alcune persone. Signor Branham, se lei mi garantirà che sarò un milionario, se mi garantirà che troverò pozzi di petrolio e se troverò miniere d'oro, capite? La gente insegna questo e insegnano una menzogna. Dio non ha promesso quelle cose. Un uomo che riceve lo Spirito Santo non si preoccupa di mendicare il pane o no. Non fa differenza per lui. Egli è una creatura destinata al cielo. Egli non ha alcun legame qui. Esatto. Non se ne preoccupa. Che vengano, che vadano. Accada quel che accada. Li lascia criticare, prendere in giro. Perdere il tuo prestigio, cosa ti importa? Tu sei sulla tua strada verso la gloria. Alleluia! I tuoi occhi sono rivolti a Cristo e sei sulla tua strada. Non ti preoccupi di cosa dice il mondo. Ecco cos'è lo Spirito Santo. È una virtù, è un suggello, è un consolatore, è un avvocato, è un segno. Oh, mai! È la sicurezza che Dio ti ha ricevuto. Quanto tempo ho occupato? Ho ancora 8 minuti soltanto, va bene? Fatemi, ho molte scritture qui, non credo di riuscire a prenderle, ma noi cercheremo di fare del nostro meglio. Ora, Dopo che un uomo è stato riempito con lo Spirito Santo, è possibile che le persecuzioni e le cose lo porteranno a dover tornare indietro e... Ora, lui non si perderà, è ancora un figlio di Dio, lo sarà sempre, perché tu sei suggellato... Fin quando? È giusto, ecco cosa ha detto la Bibbia. Ora, dopo che i discepoli erano stati battuti, erano stati derisi, presi in giro e tutto il resto, pensarono che fosse tempo di ritornare insieme per un po'. Giriamo in Atti il quarto capitolo e vediamo quando essi... Cosa accadde? Ora, questo è per voi, gente che lo avete già ricevuto. Atti al quarto capitolo. Ora, Pietro e Giovanni erano stati battuti, messi in prigione, per aver guarito, per aver avuto un servizio di guarigione fuori, presso la porta della chiesa. Quanti sanno questo? C'era un uomo steso là, dai piedi piuttosto storpi, non poteva camminare, era in quel modo da 40 anni. E passò Pietro e lui disse, tese la sua tazza per ricevere qualcosa da mettere nella sua tazza per il cibo. E Pietro mostrò di essere un predicatore ripieno di Spirito Santo. Lui non aveva denaro. Disse, io non ho né argento né oro, capite? Lui non si curava di questo, ma era una creatura destinata al cielo. Oh, come vorrei che avessimo tempo di dedicarci a questo per un po', vedete? Egli era destinato al cielo, era consolato, aveva lo spirito, aveva la virtù. Egli andò avanti e disse, io non ho né argento né oro, ma quel che ho te lo dono. Senza dubbio l'uomo disse, cos'hai, Signore? Io ho fede, ho qualcosa nel mio cuore che ha avuto inizio circa 10 giorni fa. Mi trovavo là nell'alto solaio e all'improvviso tutte le promesse che Dio aveva fatto, io avevo camminato con Gesù Cristo per 3 anni e mezzo, io ho pescato con Lui a recuperare il pesce, ho fatto queste diverse cose e l'ho visto guarire i malati. Lui continuava a dirmi il Padre in me, ma quando io andrò via, Egli verrà in te. Dunque, io non riuscivo a comprendere questo, ma Egli diceva, ora io non mi aspetto che tu lo comprenda. Tu non comprendi queste cose, semplicemente le ricevi. Io non lo comprendo ancora, e non dirmi che tu lo comprendi, perché non è così, capisci? Dunque, io non posso comprenderlo, non posso spiegarlo, ma l'unica cosa che so è che ce l'ho. Beh, dunque, tu dici, quello non è il modo scientifico. Oh, certo che lo è. Guardate quelle luci. Quando Benjamin Franklin lo colse, disse, ce l'ho. Lui non sapeva cosa avesse, ma ce l'aveva. E voglio che qualcuno mi dica stasera cos'è l'elettricità. Non sanno ancora cosa sia, ma ce l'abbiamo? Amen! È giusto. Non c'è nessuno che sappia cosa sia l'elettricità. Si può incanalarla, farla accendere, farla risplendere, farla funzionare. Ma essa è generata da generatori, due pezzi che scorrono insieme così. Essa produce questo, ed è tutto ciò che si comprende. Essa darà luce e ha potenza in sé. Ed è come lo Spirito di Dio. Quando prendi un pezzo che sei tu e l'altro pezzo è Dio, e li fai scorrere attorno assieme, così ciò farà qualcosa per te. Esatto. Darà luce, darà virtù. Tu non comprendi cos'è esso e mai comprenderai cos'è, ma sai quando ce l'hai. Questa è una cosa certa, ed esso è per te, è tuo, è la tua sicurezza. È giusto. Cosa mostra quella luce? C'è certezza, essa è la luce. Ora, notate questo, ora, tu non comprendi cosa esso è, ma queste persone dissero, beh, essi dissero, l'unica cosa che sapevano, noi sappiamo che loro sono ignoranti. Qualche altro svitato, capite? Come il piccolo tedesco che disse di esserlo, capite? E disse, essi sono ignoranti e non istruiti, ma sono stati con quel pescatore, quel falegname laggiù, di nome Gesù, ve lo dico io, perché essi stanno facendo le stesse cose che fa lui. Ecco cos'è lo Spirito Santo, è Gesù che vive in un pescatore ignorante, un falegname o qualunque, un predicatore ignorante, quel che sia. È un uomo che vuole essere ignorante alle cose del mondo e lascia entrare in sé il Gesù, lo Spirito di Dio, il suggello, il consolatore. A lui non importa il prestigio, l'unica cosa che vuole è Dio. Quando Dio stava facendo ordine, disse, tutti voi leviti, io vi ho chiamati fuori e vi ho fatti sacerdoti. E tutti i vostri fratelli, gli altri, le 12 tribù e le altre 11 tribù vi pagheranno la decima. Quando raccoglierete 9 bati di mele, versate un bato ai leviti. Quando conducete le vostre pecore qui al ritrovo, prendete la decima pecora. Non mi importa se è piccolo o grande, grasso o misera, quella appartiene ai leviti. Ora, Leviti, quando prendete tutto questo, allora anche voi pagate la decima al Signore. Fate l'offerta di menata, le offerte levate, le diverse offerte. Voi pagate la decima al Signore. Disse Mosè, quanto alla tua parte, io sono la tua. Oh, mai. Disse, io sono la tua porzione appagante. Ed ecco cos'è oggi lo Spirito Santo per la Chiesa. Io non ho né argento né oro, ma ho una porzione appagante. Alleluia! Istruzione? Io riesco a malapena a leggere questo libro, ma ho una porzione appagante, cioè buono. Una laurea non ne ho una, la laurea in filosofia o in legge o altro, ma c'è una cosa che ho, la porzione appagante. Quella è la parte che voglio, quella è la parte che Dio vuole che tu abbia. Getta via il resto di queste vecchie cose, tutto il prestigio e tutto il resto, e prendi la porzione appagante di Dio. Perché quel che hai di questa terra lo lascerai qui quando te ne andrai, ma se hai quella porzione appagante, essa di certo ti porterà su. Oggi noi stipuliamo sempre un'assicurazione da dare all'impresario di pompe funebri. Prendiamo l'appagante porzione di Dio e prendiamo colui che ci porta su anziché quello che ci metterà sottoterra. Sapete, funzionano entrambe. Ora, vediamo. Essendo stati rimandati, vennero ai loro, non indietro ai sacerdoti. Vedete, questo mostrava che essi lo avevano. Non stavano tornando di nuovo a quella vecchia fredda cosa formale. No, non tornarono indietro a dire, ora, guardate qui cosa ci hanno fatto. No, no, essi avevano la loro compagnia. Lì ce n'erano solo una dozzina di loro, ma c'era una compagnia sufficiente, un piccolissimo numero di persone. Essendo stati rimandati, dopo averli battuti e minacciati, dissero, semmai battezzate di nuovo nel nome di Gesù. Ovvero, intendevo dire il bene, cioè esatto, capite? Semmai predicate di nuovo nel nome di Gesù, qualsiasi cosa facciate, noi vi arresteremo. Dissero, questa è proprio una minaccia. Andiamo dagli altri fratelli. Oh, ecco il modo. Nell'unità c'è potenza. Nell'unità c'è potenza. Dissero, andiamo dagli altri fratelli e scopriamo cosa possiamo fare. Ora si radunarono tutti e si raccontarono le diverse esperienze. Essendo stati rimandati, vennero ai loro e rapportarono loro tutte le cose che i principali sacerdoti e gli anziani avevano loro dette. Ed essi, uditele, alzarono di pari consentimento le voci a Dio. Ora ascoltate cosa dissero, osservatelo, osservateli, che non tornano indietro a dire, oh, qualcos'altro in merito? Oh, Signore, sono così dispiaciuto. No, essi erano già salvati, erano ripieni con lo Spirito, avevano vita eterna. Alzarono di pari consentimento la voce e dissero, Signore, Tu sei l'Iddio. Amen. Questo mi piace proprio, fratello Palmer, mi piace. Tu sei l'Iddio, noi lo sappiamo, che ha fatto i cieli, la terra e il mare e tutte le cose che sono in esse, che hai per lo Spirito Santo detto per la bocca di Davide, tuo servitore. Ora guardate, voi tornerete indietro a dire, ora noi non siamo un... Ora andate lì fuori e dite, beh, ora, Signore, ora, aspetta qui un minuto. Essi si stanno facendo così beffe di me. Non disse lui che lo avrebbero fatto? Tutti quelli che vivono piamente in Cristo Gesù subiranno persecuzioni. Beh, sai, il mio capo mi ha detto che se lui cogliesse... Non dissero che avrebbero detto questo? Beh, sai, l'altro giorno mi hanno trascinato in tribunale per questo. Non disse lui che sareste stati portati davanti al re e governanti per il mio nome? Non preoccupatevi di ciò che direte, perché non sarete voi a parlare. L'ho visto accadere ieri. È lo Spirito Santo che dimora in voi. Sarà Lui a parlare, vedete? Lui è giusto, va bene? Non preoccupatevi di ciò che direte. Signore, per che ha per lo Spirito Santo detto, bocca di Davide, tuo servitore, perché hanno fremuto le genti ed hanno i popoli divisate una cosa vana? I re della terra sono compariti e i principi raunati insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Veramente, Signore, contro il tuo santo figliuolo, il quale tu hai unto, raunati Erode e Ponzio Pilato, insieme coi gentili e coi popoli di Israele, per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio hanno innanzi determinato che fossero fatte. Oh, mai! Mi piace questo! Signore, stanno proprio facendo la stessa cosa che tu dicesti che avrebbero fatto. Cosa diceva la Bibbia? Negli ultimi giorni verranno schernitori, temerari, gonfi, amatori della voluttà anziché di Dio. Mancatori di fede, calunniatori, incontinenti, senza amore verso i buoni, avendo apparenza di pietà, ma avendo rinnegata. Essi non andarono mai lassù e ricevettero potenza. Dopo questo, lo Spirito Santo è venuto su di voi. Avendo apparenza di pietà, ma avendo rinnegata la forza d'essa, anche tali schiva. Ecco cos'è lo Spirito Santo. Capite? Cos'è determinato che fossero fatte al presente, Signore, riguarda le loro minacce e concedi a noi, tuoi servitori, di parlare la tua parola con ogni franchezza. Oh, mi piace questo. Tira fuori quel vecchio osso a forchetta e metti dentro una vera spina dorsale. Ora, osservate qui, concedi a noi di parlare le tue parole porgendo la tua mano a ciò che si facciano guarigioni. Oh, fratello, i demoni non muoiono, ma lo Spirito Santo nemmeno, capite? Porgendo la tua mano a ciò che si facciano guarigioni, segni e prodigi per lo nome del tuo santo figliuolo Gesù. Vedete per cosa litigavano, non è vero? Stanno facendo la stessa cosa oggi, ma non fa per niente bene. E dopo che ebbero orato, il luogo ove erano raunati tremò, e furono tutti ripieni dello Spirito Santo e parlavano la parola di Dio con franchezza. Mai! Essi ricevettero qualcosa quando andarono lassù, non è vero? La promessa disse che cosa è lo Spirito Santo? Per darti franchezza, darti conforto, suggellarti, darti un segno. Oh, mai! Ascoltate, oh, vorrei che avessimo tempo, potremmo scendere con Filippo dai Samaritani. In Atti 8,14, tutti voi che lo state segnando. Essi avevano ricevuto una grande gioia, avevano avuto guarigioni grandiose, ma erano stati battezzati nel nome di Gesù Cristo. Ma mandarono a prendere Pietro a Gerusalemme, lui venne giù e impose loro le mani, ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Atti 8,14. I gentili, ce n'era uno di nome Cornelio, era un uomo meraviglioso, pagava le decime, costruiva sinagoghe per il popolo, rispettava Dio, temeva Dio. Un bravo uomo, un bravo presbiteriano, metodista, battista o qualcos'altro, capite? Un uomo bravissimo. Ma un giorno Dio disse, lui è un bravo uomo, dunque lo manderò semplicemente ad una riunione. Io dovrò portare il mio predicatore quassù e gli parlerò di esso. Va bene? Così lui vide una visione. Disse, vai giù a Joppa e troverai laggiù uno di nome Simone, un conciatore. E là dentro ce n'è uno, Simon Pietro. Fallo venire quassù. Lui ti dirà la via, perché ha ricevuto qualcosa. E mentre Pietro stava là in piedi e Cornelio stava per adorare quel predicatore, lo stava facendo, ma Pietro disse, levati, io sono un uomo come te. E mentre Pietro diceva ancora queste parole, di come erano tornati nel principio a le stesse cose di cui sto parlando io, come Dio ha promesso di spandere lo Spirito Santo. Mentre lui diceva queste parole, lo Spirito Santo cadde su di loro. Sì. Ecco cos'è lo Spirito Santo, per chi esso è, certo, e furono tutti ripieni con lo Spirito Santo. Ora, notate in Efeso, c'era un fratello battista, prima era un avvocato, un uomo brillante, intelligente, conosceva la legge, un uomo grandioso, uno studioso. Un giorno si mise a leggere la Bibbia e vide che sarebbe venuto uno col nome di Messia. E quando lui fece questo, beh, cominciò a sentir parlare di questo Gesù e disse, sono convinto e professo apertamente la mia fede che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. Egli era un vero battista. Ecco che si fa avanti. Confesso apertamente che Gesù è il Cristo. Lui si mise a farlo così tanto che Dio lo chiamò nel ministerio. Dio parla sempre a un cuore vero. E laggiù c'era un piccolo vecchio fabbricante di tende di nome Aquila e Priscilla, marito e moglie, erano fabbricanti di tende. Ve ne parlo Atti al 18° capitolo. Paolo erano amici suoi, avevano ricevuto lo Spirito Santo sotto le mani di Paolo e del suo insegnamento. Essi sentirono dire che c'era un risveglio lassù, così ci andarono. Ce n'erano solo circa 10 o 12 che vi partecipavano. Così andarono lassù a dare uno sguardo e sentirono predicare questo predicatore, la sincerità del suo cuore. Egli disse, sai, credo che lui darebbe ascolto alla verità. Così, dopo che il servizio era finito, lo chiamò dietro la tenda e disse: guarda, abbiamo un piccolo fratello alto così, un giudeo dal naso aquilino, ma quando lui verrà, ti insegnerà chiaramente la parola di Dio. Beh, dopo un po', nello stesso momento, Paolo era in prigione, un luogo spaventoso per un predicatore modernista, non è vero? Ma lui era in prigione e il Signore lo aveva là dentro. Così, dopo che giunse il terremoto, la prigione fu scossa, lui prese il carceriere e la sua famiglia, li battezzò tutti nel nome del Signore Gesù e se ne andò. E si presentò su ed aveva da poco cacciato fuori un demone da una piccola ragazza laggiù che prediceva la sorte. E dunque, stavano facendo molto denaro con lei, quindi lui aveva smascherato la loro truffa. Così allora lo avevano messo in prigione per questo. E il Signore scosse la prigione perché lui aveva un mucchio di persone lassù che doveva sentire la verità. Non si può incatenare la parola di Dio. Cioè, non importa cosa, non si può farlo. Così lui venne lassù dove stava quest'uomo ed Aquila e Priscilla, può darsi che avessero dei panini, e proprio immediatamente dopo aver mangiato i panini, dissero: andremo al risveglio. Paolo si sedette là in fondo e teneva il suo piccolo mantello e sentì predicare questo predicatore battista e disse: ciò che tu predichi è buono, ma c'è dell'altro riguardo adesso. Disse: voglio farti una domanda, dottor Apollo. Hai ricevuto lo Spirito Santo da quando hai creduto? Oh, disse, noi non sapevamo che ci fosse. Cosa intendi dire con lo Spirito Santo? Noi siamo battisti. Disse, come sai di essere battista, capite? Beh, noi siamo stati battezzati, conosciamo solo il battesimo di Giovanni. Egli disse, lui battezzava solo al ravvedimento, dicendo di credere a colui che viene, cioè a Gesù Cristo. E quando lui sentì questo, furono ribattezzati nel nome di Gesù Cristo, e Paolo impose le mani su di loro, e lo Spirito Santo scese su di loro, e parlarono in lingue e profetizzarono, dissero chiunque. Ora, come lo facciamo noi? Voglio dirvi qualcosa, poi io concluderemo, perché vi ho detto che vi avrei lasciati uscire presto. Voi sapete cos'è lo Spirito Santo. Poiché l'ultima scrittura per stasera, ne ho un altro gruppo qua giù, ma dovremmo ometterlo. Voltiamo in Prima Corinzi 12. E quindi leggeremo questo e poi noi chiuderemo, va bene. Prima Corinzi, il 12° capitolo. Quanti credono all'insegnamento di San Paolo? Certo, egli disse in Galati 1:8, se un angelo insegnasse qualcosa di diverso, che sia maledetto, tanto più un predicatore. Se un angelo del cielo scendesse ad insegnare qualcosa di diverso, che sia maledetto, capite? Non ha niente a che fare con ciò. Ora osservate questo. Prima Corinzi 12, quanti sanno che dobbiamo essere in Cristo per andare nella resurrezione, perché è il suo corpo che Dio ha promesso di risuscitare? Non c'è altro modo, non c'è un altro modo se tu sei al di fuori di Cristo. Tu potresti dare uno sguardo qui dietro e credere a Lui e dire, certo, io credo a Lui, Egli è il Figlio di Dio. Bene, fratello mio, io sono pronto a stringerti la mano quando dici questo. Io credo a Lui, io lo confesserò come mio Salvatore, ciò è buono, ma tu non sei ancora in Lui. Io stringerò la mano al predicatore, confesserò i miei peccati, questo non è ancora in Lui. Ora, osservate, vedete cosa disse Paolo, come fai ad entrare in Cristo? In che modo ti fai conoscere secondo la circoncisione? Abramo, essi diedero un segno. Ascoltate questo ora, Prima Corinzi, 12° capitolo, e cominciamo al 12° versetto. Perciò che, siccome il corpo è un sol corpo ed ha molte membra e tutte membra di quel corpo che è un solo, benché siano molte, sono uno stesso corpo. Così ancora è Cristo, non diviso, uno. Ascoltate, conciassia che in una stessa chiesa, quanti mi stanno seguendo nella lettura? In una stretta di mano... In una stessa acqua? No. Allora qualcuno è in errore. Concesso che in uno stesso spirito. È una lettera maiuscola? Cioè Spirito Santo, dunque, capite?
By one spirit are we all baptized into
In uno stesso spirito noi tutti siamo stati battezzati per essere un medesimo corpo, e giudei e greci, e servi e franchi, e tutti siamo stati abbeverati in un medesimo spirito. Il corpo di Cristo è un solo spirito, dove ogni membro, da Pentecoste fino a questo tempo, beve dello stesso vin nuovo, lo stesso Spirito Santo, producendo gli stessi risultati. Come lo facciamo? In uno stesso spirito. È la porta aperta di Dio, lo Spirito Santo. Cos'è esso? È la porta aperta di Dio. È un segno, è un suggello, è un consolatore, è un avvocato, è una sicurezza, è riposo, è pace, è bontà, è guarigione, è vita. È la porta aperta di Dio a tutte queste cose. Esso è la porta aperta verso Cristo, che ha. Dio dimostrò di aver resuscitato Gesù dai morti, e quelli che sono morti in Cristo Dio li porterà con Lui alla resurrezione. Non contristate lo Spirito Santo col quale siete stati suggellati in Cristo fino al giorno della vostra redenzione. Quanti lo credono? Cos'è Cristo? Cos'è lo Spirito Santo? Non è qualcosa di cui ride la gente, è qualcosa di cui ride la gente, ma non lo è per il credente. Per l'incredulo vorrei altre 2 o 3 settimane, mi piacerebbe occupare domani sera per dirvi cos'è esso per l'incredulo. Fatemelo ripetere solo un momento. Esso è uno zimbello. È una trappola, è una pietra d'inciampo, è morte, è eterna separazione da Dio. Non riesco proprio a pensarci alle cose che esso è per l'incredulo. Ricordate, la stessa pioggia di cui si fece beffa l'incredulo era la stessa pioggia che salvò Noè e la sua famiglia, capite? Lo stesso Spirito, lo Spirito Santo di cui la gente sta facendosi beffe e dice che è pazzo ed un gruppo di svitati, che esso è follia. Esso è la stessa cosa che rapirà la Chiesa e la porterà su negli ultimi giorni, porterà giudizio sull'incredulo, è esatto. Ecco cos'è lo Spirito Santo. Beati sono quelli, posso dire questo nella sincerità del mio cuore, beati sono quelli che hanno fame e sete di esso, perché saranno saziati. Domani sera parleremo di come, di cosa esso fa quando viene. Ora, a quanti qui dentro piacerebbe ricevere lo Spirito Santo e vogliono che qualcuno preghi per voi, che vediate la luce? Voi sapete cos'è esso. Ora, domani sera, ci occuperemo di cosa esso fa. E poi la sera seguente è come riceverlo. Poi chiameremo, avremo qui persone preparate e andremo dritti nelle stanze e staremo lì, se occorre, fino a Natale. Esatto, finché viene lo Spirito Santo. Ci accosteremo adesso da un sano fondamento biblico. Ci accosteremo adesso e lo avremo proprio come Dio lo promise e come esso cadde al principio. Ecco il modo in cui siamo qui per farlo. Io non fa alcuna differenza cosa dice una qualsiasi cosa. Noi siamo, la parola di Dio è a preminenza nel mio cuore, è giusto? Ed io voglio ciò che Dio ha per me. Se c'è qualcos'altro, apri il cielo, Signore, perché il mio cuore è aperto adesso, è giusto? Quanti lo vogliono? Ora alzate la mano e dite, prega per me. Ora, mentre rimanete con le mani alzate. Padre Celeste, abbiamo insegnato a lungo, ma il tuo Spirito è qui. Ci sono mani alzate in aria ora, e loro sanno cosa esso è, sanno cosa significa lo Spirito Santo. Io prego, Dio, che prima che questa riunione finisca, che ogni mano qui dentro sarà alzata perché l'hanno ricevuto. Accordalo, Signore. Noi preghiamo per loro, ti chiediamo di benedirli e di dar loro il desiderio del loro cuore. Guarda le loro mani, Signore, essi ti amano, essi lo vogliono, sanno che non possono andare. Domani sera, se tu mi aiuterai, Signore, noi possiamo dimostrarlo nella Scrittura che non riusciranno mai ad essere nel rapimento senza di esso. Dunque io prego, Padre, che tu darai loro fame e sete in modo che possano essere ripieni. Io te li presento ora, Padre, e accorda queste benedizioni, poiché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Io l'amo. Perché prima mi amò e acquistò la mia salvezza alla croce del Calvario. Voglio dire questo prima che cantiamo di nuovo. Venerdì sera voglio incontrarmi con un gruppo di ministri qui nella stanza prima che il servizio cominci. Vedete, venerdì sera. Io, capite cosa sto cercando di fare? Mostrare cos'è esso, come accostarsi ad esso e cosa rispettare. Allora non verrete alla cieca sbattendo in qualcosa. Ecco il motivo per cui non l'ho mai chiesto stasera. Voglio che sappiate cos'è esso. Esso è una promessa, è un suggello, è un consolatore, e così via. Dunque, domani sera e la sera successiva, poi cominceremo proprio allora, da allora in poi, finché esso verrà. Non importa quanto tempo occorra, noi staremo finché. Purificate il vostro cuore. Egli non lo spanderà mai in un cuore impuro. Mettetevi a posto, siate pronti, ed Egli ve lo concederà. Io l'amo, io l'amo. Alziamo le nostre mani ora, perché prima mi amo e acquistò la mia salvezza alla croce del Calvario. Il pastore lo ha appena detto e noi siamo d'accordo che domani sera cominceremo alle 7 anziché le 7:30 e ciò mi permetterà di farvi uscire alle 8:30 anziché le 9:30. Alle 7:30, domani sera, il servizio dei cantici comincerà alle 7. Io sarò sul mio messaggio alle 7:30. Io l'amo. Tiriamo fuori i nostri fazzoletti e sventoliamole a lui. Io l'amo. Abbattete semplicemente l'andamento formale ora. Perché prima mi e acquistò la mia salvezza alla croce del Calvario. Va bene? Il vostro pastore ora, il fratello Neville.